interessante, molto prezioso per noi in questa mattina. Vorrei camminare con voi dentro questo Vangelo a mo' di scansione, guardarmi i personaggi. Sono due uomini in abito sfolgorante, quindi per noi angeli, le donne e Pietro. Cominciamo da questi personaggi in abiti sfolgoranti, chiamati angeli, che addirittura il nome di questa giornata dopo Pasqua si chiama lunedì dell'angelo, perché appunto nella pagina evangelica questa figura diventa molto significativa, perché se abbiamo degli angeli, ecco, la parola vuol dire annuncio, annunciatori, c'è un annuncio, c'è una notizia bella, importante per ciascuno di noi. Però attenzione, sono angeli, quindi è una notizia dall'alto, da soli non capiremmo, non diremmo questa cosa, qualcuno deve dircela e ce la dice dall'alto, che è una modalità di linguaggio per dire che è un dono, è una cosa inaspettata, inedita, magari incredibile. E infatti l'annuncio dell'angelo proprio è questo. Ecco, perché cercate tra i morti Gesù? Ma lui non è risorto, non c'è più, non è più qui. Ricordate la sua vita, non poteva che finire così, l'amore vince la morte. E quindi voi capite bene, non basta un sepolcro vuoto per dire che Gesù è risorto, occorre questo annuncio. E questa è la differenza tra la fede cristiana e qualunque religione. La religione è ciò che fa l'uomo per arrivare a Dio, le opere, le preghiere, le pratiche di pietà, di giustizia, fate pure voi. La religione la fa l'uomo e vuole arrivare a Dio, la fede no, la fede è accogliere il dono di Dio. Quindi occorre molto, stare molto attenti alla religione cristiana, che è il modo di tradurre la fede cristiana, ma quello che conta è la fede cristiana, e la religione è sempre sottomessa alla fede cristiana. Quindi prima cosa, questi angeli, siamo di fronte a un dono. Il vero problema, la questione è che all'uomo di oggi, del terzo millennio, non sembra un dono. L'uomo di oggi, di fronte a Gesù risorto, dice no, non ci voleva questa cosa. Gesù, maestro, profeta, da qua risorto, come si fa? E quindi chiude un po' la sua porta a questo messaggio, non riesce ad andare oltre proprio questa terra e aprirsi al cielo, al futuro, all'infinito, cioè così aperto alla vita e può essere anche quindi la vita di Dio. Questo è il primo punto. Questi angeli, quante cose ci insegnano, notizia stupenda, ma viene dall'alto, non è farina del nostro sacco. Poi abbiamo le donne, una cosa anche qui interessantissima, che le donne sono straimportanti nella vita della Chiesa di oggi, lo vediamo a Castro, le donne, potremmo chiudere le chiese in qualche giornata, ma proprio nel cuore dell'esperienza cristiana, nella Pasqua di Gesù, le donne sono sempre presenti e sono le prime ad annunciare che Gesù è risorto. E noi non ci accorgiamo, diciamo, beh, così è capitato, ma è questo tipo di scelta che ha fatto Dio nel suo piano di regista, è scioccante. Le donne non contavano nulla, erano un soggetto a livello giuridico irrilevante, non potevano fare testimoni nelle cose serie. E ancora una volta gli scherzi di Dio, tutto viene capovolto, oltre a dire dovete credere che Gesù è risorto, già una cosa complicata, già uno scandalo, già una pazzia, in più vengono a dire delle donne, non poteva andare peggio per il cristianesimo come punto di partenza, ma forse per questo il cristianesimo è da tanti secoli a testa alta, perché sono cose impossibili da creare da parte nostra, sono cose capitate. E sono avvenimenti, eventi, doni, uno resta dentro, come nella vita certi fatti ci prendono, uno resta dentro, più o meno bene così. E' per questo che gli apostoli dicono, ma queste donne vaneggiano, c'è questa prova, vaneggiamento, e nessuno ci crede, ma è impossibile questa cosa, è impossibile Gesù risorto, ce lo dicono le donne, erano un po' innamorate, e quindi cosa volete? Poi innamorate stravedano per il loro amato, e questo è il contesto. Ma dentro, in questa storia interessantissima di Dio che parla di quella cosa, la lunghezza d'onda viene fuori subito, e questa lunghezza d'onda uguale ti dice: ma davvero questo Gesù tutta la sua vita era già vittoria sul male e quindi vittoria sulla morte. Abbiamo fatto gli angeli, abbiamo fatto le donne, facciamo Pietro, e Pietro anche lui è dentro in questo sistema scioccante, anche lui non crede, però fa una cosa geniale, e ecco, lui va a vedere, dice: è possibile, ma io vado a vedere. E corre, il verbo dell'amore, chi ama corre, trova mille strade, e se chi ama inventa, e lui corre. E voi capite bene, allora, ancora una volta, dall'esperienza delle donne, da quella di Pietro, capiamo che il verbo decisivo dell'esperienza cristiana è il verbo ricevere. La fede non può inventare, la religione può inventare, ma la fede non può inventare. La fede è semplice, solo accoglienza. Tutta questa storia non nasce da alcuni discepoli più o meno intelligenti, parecchi erano più intelligenti dal Vangelo, si vede con chiarezza, ma nasce appunto dal dono di Dio. La fede non crea, la fede riceva. Riceve la storia di Gesù che crea, una storia così unica da come nasce, come vive, come muore e come risorge. Per cui dici: io a Gesù ci credo, le cose che mi dicono io le sento e le porto avanti nella mia vita. E quindi capite bene che si passa questo grande cammino dal punto di domanda tipico della filosofia, farsi tante domande, al punto esclamativo tipico dell'amore che crea meraviglia. Ecco, in questi 50 giorni del tempo pasquale siamo chiamati a questa cosa, a farci tante domande su Cristo risorto, perché è una cosa incredibile, ma insieme a dire: ma se fosse vero, è una cosa grande, è vero, mi fido. E quindi ogni mattino può diventare il mattino di Pasqua, quando ci alziamo, vivere davanti a Dio, vivere con Dio. Ma qui un ultimo appunto: non vorrei che il sindaco venisse qua in chiesa e dice: festa della liberazione, il parroco neanche mi dice auguri, buona giornata, incoraggi i politici di questi tempi e così via. Ora mi sono messo giù due righe. Il verbo ricordare era il verbo potentissimo di questo Vangelo. Per questo ci sono gli anniversari. Questo è il 66esimo anniversario della liberazione. Per questo si fa memoria del 25 aprile 1945. Per riportare al cuore, ricordare, per dare vita, per ridare vita a un contenuto che magari passa e non lo sappiamo. Ora si ricorda, si riporta al cuore chi ha donato la vita per la libertà, sua e degli altri. Questo è il ricordo. E questa è la liberazione, questa parola da ridire, libertà, libertà. La libertà va ricercata tutti i giorni, difesa continuamente, tutte le libertà, da quelle religioni, tutte insieme, sono solidarie. Diceva Durati, Filippo Durati, che se ne crolla una, le altre non sono vere, è un gruppo da tenere insieme. Allora mi pare molto importante questa cosa, ricordare, cioè riportare nel cuore questa giornata, perché sia una giornata simbolo che ci conduce, che ci guida nelle altre giornate. E mi pare, dico appena due battute, una me l'ha regalata Enzo Biagi e una un vescovo a me carissimo, poeta e profeta Tonino Bello. Enzo Biagi, nel giorno del suo 80° compleanno, ho conservato la capacità di indignarmi e di meravigliarmi. Io questa frase la dico ogni tanto. Ecco, una persona in gamba, cioè un politico, un prete, poi se manca a queste persone la capacità di meravigliarsi guardando la vita e così via, e quella di indignarsi quando vede delle cose che non vanno bene. E occorre tenere gli occhi aperti, ormai l'avete imparato, occhi di gufo, occhi aperti, perché con gli occhi aperti si impara a non vedere soltanto se stessi, i propri bisogni, i propri interessi, ma con gli occhi aperti si impara a scorgere gli attentati e le ferite alla giustizia, ai diritti umani, vedere magari le lacrime di chi soffre. Soltanto da occhi aperti nascono cuori aperti, mani aperte, scelte di giustizia. di ascolto dei più poveri. Dobbiamo aprire tanto gli occhi, avere degli occhi immensi, smisurati, per vedere questa città e per farla camminare bene e camminare insieme. Questo è il primo augurio, meravigliarsi, occhi aperti, per vedere più che possiamo questa città e renderla più bella agli occhi nostri e agli occhi degli altri. E poi indignarsi, ecco Torino Bello, una preghiera, perché a certi livelli, a certi momenti complicati anche della storia economica, politica, occorre non dimenticare la preghiera. La preghiera non è alienazione, la preghiera è una forza che ti entra dentro per dire non devo cedere, non devo rassegnarmi. La preghiera di Torino Bello. Aiutaci, Signore, a portare avanti nel mondo e dentro di noi la Tua resurrezione. Donaci la forza di frantumare, verbo pazzesco, di frantumare tutte le tombe in cui la prepotenza, l'ingiustizia, la ricchezza, l'egoismo, il peccato, la solitudine, la malattia, il tradimento, la miseria, l'indifferenza hanno murato gli uomini vivi. Frantumare queste tombe, tanta gente è dentro queste tombe, togliere proprio quella pietra per cui possono uscire le persone e metterci nel cuore una grande speranza. Questo è il mio augurio a ciascuno di voi, di avere questo respiro della speranza cristiana, che è il respiro.